Ciao a tutte. Oggi cominciamo con un comunicato stampa. Non vorremmo mai abituarci a fatti di questo tipo, è il modo migliore continuare ad informarci indipendentemente. Prendere queste storie per quello che significano per i soggetti che le vivono. Smettere di vedere la vita politica e la cronaca del nostro paese come si vedono delle fiction o dei reality show. Astrarre dal fatto, partendo però dai sentimenti e non dal fattariello in sé. Partendo dal disagio, da ciò che crea dispositivi desoggettivanti. Il comunicato stampa di cui parliamo l'ha pubblicato l'associazione Transgenere e si intitola Orrore a Firenze. Avremmo preferito condividere con voi la nostra gioia, raccontandovi la cronaca di una giornata di gioia data dall'inaugurazione della nostra nuova sede a Torre del Lago. Purtroppo la cronaca che abbiamo l'obbligo ed il dolore di raccontarvi sarà la seguente. Nella notte tra il 2 e il 3 di maggio, intorno alle ore 4 del mattino, un gruppo di ragazzi italiani di un'età compresa tra i 17 e i 25 anni, armati di spranghe di ferro, hanno scatenato tutto il loro odio transfobico contro due ragazze trans nel Parco delle Cascine a Firenze. L'atto di odio si è consumato proprio nel capoluogo di quella regione, che ha adottato misure di tutela nei confronti delle persone LGBTQ, ma sembra non basti. Le ragazze sono state aggredite in modo preterintenzionale, percosse, insulti, distruzione delle loro auto. Una delle ragazze ci confessa che non avrebbe mai creduto potesse succedere nella realtà quello che aveva sentito succedere ad altre ragazze come lei. È così. Negli ultimi tempi si è andato a acuirsi l'odio verso le differenze. Il barbone dato alle fiamme, la rincorsa alla caccia alle diversità, il fumo gettato negli occhi da chissà che i reali problemi sono ben altri e ben lontani da questo. Facile creare un clima di odio verso la diversità, raccapriccianti i risultati. Le ragazze adesso, sotto shock, ci raccontano la loro storia, si affidano a noi, non trovando giustizia nell'orrore che hanno dovuto subire. Sono riuscite ad identificare delle targhe degli scooter, alcuni dei loro aguzzini, denunciando l'accaduto. Alcuni di loro sono stati rintracciati, uno di essi risulta minorenne, e rilasciati dopo poche ore. Noi pensiamo che sia giunto il momento di dire basta a questa ignobile caccia. La nostra associazione raccoglierà nelle prossime ore tutte le informazioni disponibili e questa volta faremo in modo di non farla passare liscia a queste persone, le stesse persone che sono capaci di violenze, stupri e persecuzione nei confronti delle persone più indifese. Riteniamo opportuno mettere al corrente la stampa e la società civile sulle violenze che le persone trans subiscono nel nostro paese quotidianamente. Il fatto successo la scorsa notte deve trovare giustizia e questo è l'impegno prioritario che ci prenderemo nei prossimi giorni, facendo in modo che a tremare siano queste ignobili figure per mano della giustizia che solleciteremo con forza e determinazione. Torre del Lago, 3 maggio 2009. Fabiana Tozzi, presidente dell'associazione Transgenere. Regina Satariano, referente al Movimento Identità Transgender Toscana. L'associazione Transgenere ha diffuso questo comunicato stampa che noi ci siamo riproposte di leggervi in apertura della trasmissione, perché è proprio di differenze che vogliamo parlare e di xenofobia, cioè paura di diverso. E a proposito di tutto questo, abbiamo scelto di leggere oggi un documento scritto da una grande teorica della differenza, che è Lucie Ligarié, in cui, a partire dal rapporto che la nostra cultura e storiografia intrattiene con l'elemento della follia, l'alterità per eccellenza, quell'alterità inscritta in ognuno di noi, la follia spaventa tanto perché sappiamo tutti di essere potenzialmente dei folli, e storicamente essa si è sempre più configurata come discorso da costruire e per questo intellettualizzare, razionalizzare, per tenersene alla larga appunto. Si veda ciò che Foucault ha prodotto in proposito. A partire quindi dal discorso sulla follia, dicevo, Ligarié costruisce qui una splendida argomentazione sul rapporto che la donna ha e quello che invece dovrebbe avere con la propria madre e quindi con le altre donne, in continuità quindi con quello che abbiamo letto mercoledì scorso. Il testo è intitolato appunto Il corpo a corpo con la madre e leggerò qui soltanto alcune parti. Un attimo che faccio partire il sottofondo Dark End of the Street di Cat Power. Regoliamo i volumi e cominciamo con la lettura. Ciascun sesso ha a che fare con la follia. Ogni desiderio ha a che fare con la follia. Ma, a quanto pare, un desiderio si è preso per saggezza, misura, verità e lascia all'altro sesso il peso della follia che non voleva attribuirsi e riconoscersi. Il rapporto del desiderio con la follia si esercita di preferenza nel rapporto con la madre, per l'uomo come per la donna. ma troppo spesso l'uomo trova modo di esonerarsi e di scaricarsi sulla donna, le donne. Il rapporto con la madre è desiderio folle, perché è il contenente nero per eccellenza. Resta nell'ombra della nostra cultura, e la sua notte e i suoi inferi. Ma esattamente come le donne, e forse più ancora, gli uomini non possono passarci sopra. E se oggi c'è una tale polarizzazione sui problemi di contraccezione e aborto, non sarà ancora per sfuggire alla domanda che ne è del rapporto immaginario e simbolico con la madre, con la donna madre? Che ne è della donna fuori dal ruolo sociale e materiale di riproduttrice di forza lavoro? La funzione materna sottende l'ordine sociale e l'ordine del desiderio, ma viene tenuta in una dimensione di bisogno. Nel soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, spesso viene annullato il senso della potenza femminile materna per quel che riguarda il desiderio, specialmente nella sua dimensione religiosa. Viviana annuisce. Il desiderio di lei, il suo proprio desiderio, ecco che cosa interviene a proibire la legge del padre, di tutti i padri. Padri di famiglia, padri della nazione, padri religiosi, padri professori, padri medici, padri amanti, eccetera. Morali o immorali, essi intervengono sempre per censurare, rimuovere il desiderio della donna. Per loro questo corrisponde al buon senso e alla buona salute, quando non addirittura alla virtù e alla sanità. Forse siamo giunti ad un'epoca della storia in cui questo problema del dominio dei padri non può più essere evitato. Il problema è determinato o accompagnato da parecchie cause. La contraccezione e l'aborto mettono in questione il senso della maternità e le donne, specialmente per il fatto di essere entrate e di incontrarsi nei circuiti della produzione, sono alla ricerca della loro identità sessuale e cominciano ad uscire dal silenzio e dall'anonimato. E allora emerge nei fatti più quotidiani come nell'insieme della nostra società e della nostra cultura che queste ultime funzionano originariamente su un matricidio. Quando Freud descrive e teorizza, in particolare in Totem e Tabù, l'uccisione del padre a fondamento dell'orda primitiva, egli dimentica un assassinio più arcaico, quello della donna madre, necessario all'istituzione di un determinato ordine nella città. A cosa possono servirci a noi donne tutte queste descrizioni? Comprendere e interpretare tutte queste cose equivale per noi ad uscire da un mondo di follia che non è il nostro, da un timore della notte, del non identificabile, dalla paura di un crimine originario che culturalmente non è il nostro. Penso che sia molto importante prenderne atto, perché noi veniamo ancora e ancora messe nei luoghi di quelle proiezioni. Ancora e ancora siamo catturate da quei fantasmi, da quell'ambivalenza, da quella follia che non è la nostra. Meglio che ci riprendiamo la nostra e rendiamo agli uomini la loro. Quanto a noi, è urgente che ci rifiutiamo di sottometterci ad un ruolo sociale desoggettivato, quello di madre, richiesto da un ordine sottoposto alla divisione del lavoro, produttore e riproduttrici, che si chiude in una semplice funzione. È mai stato chiesto ai padri di rinunciare ad essere uomini, cittadini? Non dobbiamo rinunciare ad essere donne per essere madri. Un altro punto, ne formulerò alcuni per aprire o introdurre lo scambio fra noi. È necessario anche che noi scopriamo ed affermiamo che siamo sempre madri dal momento che siamo donne. Mettiamo al mondo qualcosa di diverso dai figli, generiamo qualcosa che non è il bambino, amore, desiderio, linguaggio, arte, società, politica, religione, eccetera. Ma questa creazione da secoli ci è stata vietata e bisogna che noi ci riappropriamo di questa dimensione materna che ci appartiene in quanto donne. La questione sia avere o non avere figli dovrebbe sempre porsi sullo sfondo di un'altra generazione, di una creazione di immagini e di simboli, per non diventare traumatica o patologica. Le donne e i loro figli se ne troverebbero infinitamente meglio. Dobbiamo essere attenti ad un'altra cosa, a non riuccidere la madre che è stata immolata all'origine della nostra cultura. Si tratta di ridarle la vita a questa madre, a nostra madre in noi e tra noi. Dobbiamo rifiutare che il suo desiderio sia annientato dalla legge del padre. Dobbiamo darle il diritto al piacere, al godere, alla passione, renderle il diritto alla parola e talvolta al grido, alla collera. Dobbiamo inoltre trovare, ritrovare, inventare le parole, le frasi che dicono il rapporto più arcaico e più attuale con il corpo della madre, con il nostro corpo. Le frasi che traducono il legame con il suo corpo, il nostro, quello delle nostre figlie. Dobbiamo scoprire un linguaggio che non si sostituisca al corpo a corpo, come tenta di fare la lingua paterna, ma che lo accompagni. Parole che non escludano il corpo, ma che parlino corpo. È importante che teniamo i nostri corpi custoditi, pur facendoli uscire dal silenzio e dall'asservimento. Storicamente, noi siamo le custodi della carne e non dobbiamo abbandonare questa custodia, ma identificarla come nostra, invitando gli uomini a non fare di noi il loro corpo, una garanzia di corpo per loro. La loro libido spesso ha bisogno di una qualche una, donna, madre, che custodisca il loro corpo. È in questo senso che hanno bisogno di una donna in casa, anche se hanno amanti da altre parti. È una questione molto importante, sebbene appaia lieve. È dunque augurabile per noi parlare nello scambio amoroso. Ebbene anche parlare nell'atto di nutrire un bambino, affinché non viva il fatto di essere nutrito come un essere ingozzato, violentato. È importante inoltre parlare mentre si accarezza un altro corpo. Il silenzio è tanto più vivo in quanto esiste la parola. Non lasciamoci ridurre ad essere le custodie del mutismo, di un mutismo di morte. È necessario anche, se non vogliamo essere complici dell'uccisione della madre, che affermiamo che esiste una genealogia di donne. C'è una genealogia di donne nella nostra famiglia. Abbiamo una madre, una nonna, una bisnonna materna e delle figlie. Di questa genealogia di donne, dato il nostro esilio nella famiglia del padre marito, tendiamo a dimenticarne la singolarità e perfino a rinnegarla. Cerchiamo di situarci in questa genealogia femminile per conquistare e custodire la nostra identità. Non dimentichiamo nemmeno che abbiamo già una storia, che certe donne, anche se era culturalmente difficile, hanno segnato la storia e che troppo spesso noi ne abbiamo conoscenza, non ne abbiamo conoscenza. Attraverso tutto questo, la cosa che dobbiamo fare, ma non si tratta necessariamente di fare una cosa prima dell'altra, è scoprire la nostra identità sessuale, la singolarità dei nostri desideri, del nostro autoerotismo, del nostro narcisismo, della nostra eterosessualità, della nostra omosessualità. A questo proposito, è importante ricordare che le donne, essendo il primo corpo con cui hanno a che fare un corpo di donna, il primo amore che si scambiano, quello materno, sono sempre in un rapporto arcaico e primario con ciò che si chiama omosessualità. Gli uomini, per parte loro, sono sempre in una relazione arcaica con l'eterosessualità, essendo una donna il loro primo oggetto di amore e di desiderio. Quando la teoria analitica dice che la bambina deve rinunciare all'amore della e per la madre, al desiderio della e per la madre, così da entrare nel desiderio del padre, essa sottomette la donna ad una eterosessualità normativa, corrente nelle nostre società ma completamente patogena e patologica. Né la bambina né la donna hanno da rinunciare all'amore per la madre. Una cosa simile le sradica dalla loro identità, dalla loro soggettività. Cerchiamo anche di scoprire la singolarità del nostro amore per le altre donne. Si potrebbe chiamarlo, fra molte virgolette, omosessualità secondaria. Tento così di designare una differenza tra l'amore arcaico per la madre e l'amore per le donne sorelle. Questo amore è necessario per non restare serve del culto fallico, oggetti di uso o scambio fra uomini, oggetti rivali sul mercato, situazione nella quale siamo state messe tutte. E questo era Il corpo a corpo con la madre di Lucie Rigaré. Anche in questo caso si tratta di un reperto storico come quello che abbiamo letto mercoledì scorso. Il documento infatti del 1980 è in molte parti anche provocatorio, come poi nello stile della Rigaré che scrive sempre così. Lasciamo però spazio a una bella canzone prima di cominciare con la vera e propria informazione. Una canzone che parla di desiderio sessuale e di paura. Da donna a donne. Luna in piena di Nada.
Da 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 non so ballare niente, mi dondolo in disparte, in piedi contro il muro, guardo il mio futuro, perso in una marea d'ombre, e dentro le tue mani sono una luna piena, resto lasso a guardare la tua voglia che
Luna in piena di Nada. E adesso un articolo, apparso oggi sulla stampa e firmato Barbara Spinelli, per entrare nel dibattito dei media italiani, restando sull'urlo. Volevamo evitare di seguire il filo dei mezzi di comunicazione ufficiali, ma occorre guardarli. Siamo chiamate, infatti, ad osservare da fuori, mettendo in parole quello che vediamo. E allora andiamo, leggiamo. L'articolo si intitola «Il privato uccide il politico». La politica, scusate, e recita così. Salterò alcune parti perché voglio dedicare ampio spazio al dibattito. Abbiamo cominciato un po' tardi oggi, quindi andiamo veloci su questa parte, essendo quella più interessante, la parte che solitamente introduce Viviana da quando abbiamo cominciato il secondo ciclo delle Pulci nelle Orecchie e che discutiamo liberamente dalla regia di Radio Di Massa. Il privato uccide la politica, quindi, di Barbara Spinelli. Sarebbe bello poter ignorare del tutto, forti della cecità del veggente, quel che accade o che è accaduto dentro il recinto di casa Berlusconi. Si vorrebbe dal politico la fuoriuscita dall'abitazione privata, il suo spostarsi nell'agorà dove il privato non entra, ma viene pudicamente lasciato in anticamera, come il cappotto che attacchi al gancio quando ti metti al lavoro e non ti occupi solo di te. Si vorrebbe non sapere quasi nulla dell'uomo politico, se non quel che riguarda il bene comune che appartiene alla res pubblica. Nulla delle sue notti o delle sue vacanze, delle sue barche o delle sue tribali parentele, nulla neanche del suo credere o non credere in Dio. La cosa pubblica sarebbe bello che fosse uno spazio molto ristretto e non straripante, un piccolo lembo di terra dove l'umanità fa politica. Si esercita nel mestiere di cittadina, votando o giudicando, governando o facendosi governare. A partire dal momento in cui diciamo che il privato è politico, abbiamo ucciso la politica. L'abbiamo dilatata oltre misura e al tempo stesso l'abbiamo resa inafferrabile, illimitata, informe. Secoli di pensiero politico e filosofico hanno cercato di delimitare l'ambito in cui l'uomo è animale politico per salvaguardare qualche pezzetto almeno di indistruttibile intimità. La fatica non è finita. La privatizzazione della politica e della guerra, della pace, è una nave con vele gonfiate di nuovo da forti venti. Quel che il sovrano fa nella camera da letto o nelle camere da letto è affare della nazione. Il politico che oggi si lamenta di questa degradazione farebbe bene a meditare su quello che ha fatto e come l'ha fatto, perché si giungesse a tale baratro e perché le pareti della sua personale dimora smettessero di essere fatte di pietra e si trasformassero in lastre di vetro, trasparenti al mondo. L'articolo va avanti raccontando di Sarkozy nella sua storia con Cecilia e di Bill Clinton nella sua storia con Monica Lewinsky. E quindi Clinton, Sarkozy e Berlusconi hanno coltivato invece queste cose come le coltivano i monarchi dell'Ancien Régime, le cui teste erano destinate alla ghigliottina prima ancora che venissero tagliate. Goethe avrebbe ebbe parole giuste quando descrisse l'inanità di chi portava la corona senza sapere quel che portava. Perché mai, scrive Goethe, come con una scopa, un tale re viene spazzato via? Fossero stati veri re, tutti sarebbero ancora indenni. Quel che accadeva dentro le regali mura casalinghe, nell'ancien regime, invadeva ormai ogni interstizio. I tic e i vezzi di Luigi XVI, le peripezie sentimentali di Maria Antonietta, il ridicolo villaggio che la regina fece edificare accanto a Versailles per imitare la bucolica vita dei contadinelli e contestare i pubblici fasti della corte. Da quel villaggio, finto con le sue graziose altalene, si passò nel giro di un attimo alla ghigliottina. Berlusconi è entrato in politica assumendo in pieno la fusione tra privato e pubblico, nella vita personale come in quella degli interessi aziendali. Vide che l'area dei tempi era questa, ed era area possente a destra e a sinistra. Aveva radici in molte culture e anche in quella degli anni 60. Scusate, il solito vigilantes che ci dice che tra 20 minuti siamo chiamati ad andare via. Parlavamo di Berlusconi. Berlusconi vide che l'area dei tempi era questa ed era area possente a destra e a sinistra. Aveva radici in molte culture, anche in quelle degli anni 60, nel grande rimescolamento di generi e nella grande fusione tra ribellione politica e personale che animò lungamente i movimenti contestatori, le donne femministe e tanti giovani che correvano tra felati e proclamavano che il privato era pubblico e il pubblico privato. Berlusconi fiutò quel vento, ci costruì sopra un suo distorto immaginario televisivo e cominciò la politica come i monarchi descritti da Goethe, mettendo in scena vistosamente la propria famiglia, il proprio giaciglio, perfino il proprio personale mausoleo. Ecco la famiglia perfetta, diceva, e sulla famiglia si gettò anche ideologicamente, trasformandola in supremo valore italiano e in colonna d'un nuovo ordine morale. Non importavano le contraddizioni personali né i valori che cozzavano contro la politica. Non contano d'altronde mai nella volontà di potenza che si sfrena. Una volta privatizzata la politica, per forza di cose, il privato diveniva kitsch. L'immagine politico-pubblicitaria che embellisce la realtà, nanetto nel giardino, cupola di vetro con la neve che scende su minuscole fate. Berlusconi è il più grande privatizzatore della politica in Occidente. Altri si sono ritratti inorriditi dopo aver suscitato lo spettro, come avvenne a Sarkozy e a Clinton. Lui no. Il privato è come se l'avesse divorato e forse addirittura non c'è mai stato posto nella sua mente per l'idea di pubblico. Non è questione solo della sua famiglia. Anche quando governa preferisce il recinto personale ai luoghi delle istituzioni. È nel recinto che riunisce ministri, convoca oppositori, nomina dirigenti RAI. Praticamente tutto si cucina a Palazzo Grazioli. È significativo che la dimora romana del Premier si sia metamorfizzata in palazzo per eccellenza. C'è qualcosa di smodato nello spazio che occupa il divorzio dei Berlusconi, un oltrepassare i limiti che distrugge ed è autodistruzione. C'è un ribellismo ibrido che mescola passioni anticonformiste mal vissute e un più profondo mimetico conformismo. Da qualche giorno gli italiani sono completamente stregati dalla fiction che gli si snoda davanti. Se li guardi per strada, nei caffè o nelle stazioni, vedi occhi inchiodati sulle pagine, anzi le paginate che narrano la leggenda sui giornali. Vengono in mente i rotocalchi inventati dai Dilio e Rusconi subito dopo l'ultima guerra, oggi poi gente, che snocciolavano le storie delle famiglie reali agli albori della Repubblica. Erano re da ghigliottina anche quelli, il minimalismo delle storie era totale, ma la gente ne era stregata. Siamo ancora lì. E questo accade quando invece di superare la dicotomia tra pubblico e privato si sostituiscono l'una all'altra oppure si fondono in maniera acritica e asimmetrica basandosi esclusivamente su un sentimentalismo che per quanto universale non tiene conto dei rimossi in qualche modo della storia e dei concetti fondamentali che sono alla base della nostra cultura e che ci formano. Lasciamo ancora spazio alla musica, poi dibattito. A grande richiesta dalle ragazze delle Pulci nelle Orecchie, ci ascoltiamo Ragazza mia di Mina.
Ragazza mia, Siamo prova sassà?
Sì.
Okay. Sì. Proponevamo di...
Vabbè, la frase mitica che dice anche un uomo potrebbe avere un'anima, potrebbe sempre, potrebbe. Ma non credere che l'userà per capirti. Quindi...
Vabbè.
Avvicinate al microfono.
Allora, passando da questa bellissima canzone che abbiamo voluto fortemente...
E abbiamo cantato fortemente.
Anche, facendo anche il video... passiamo alle cose un po' drammatiche. Allora, io vi avverto, questa settimana mi sono incazzata tantissimo.
Grande Viviana!
Perché si incazza sempre, ogni volta viene e dice io mi sono incazzata tantissimo.
Io sono un'incazzosa. Quindi, allora, perché? Vi spiego anche il perché. Vabbè, tutti sappiamo quello che è successo al May Day. la ragazza violentata, ed è un fatto drammatico, tragico, che fa inorridire. Ma quello che mi fa più inorridire è come è stato, quello che non è stato né detto né fatto successivamente. Io ho letto i comunicati che sono stati pubblicati dalla Mayday, sia quello dei compagni che delle compagne, e li ho trovati, devo dire la verità, non molto solidali nei confronti della ragazza, e ora vi spiego il perché. Per quanto riguarda i compagni, cioè proprio l'organizzazione al completo, in realtà la maggior parte del testo è dedicata a dimostrare come la Mayday non sia in realtà un'organizzazione sessista, che lei non c'entrava niente, che questa persona egiziana in realtà non faceva parte del corteo, non aveva preso parte al corteo, come proprio per emarginare questa persona dal contesto Mayday. E una frase mi ha sconvolto perché all'interno del comunicato c'è scritto che tutti quelli della Mayday sono convinti che la diminuzione complessiva della conflittualità politica e sociale, anche come modalità di espressione di desideri alternativi e uguali, stia avendo tragiche ripercussioni fin anche nel rapporto tra sessi. Cioè, allora, o ci stanno prendendo per il culo o non lo so. Io scusate la volgarità, però effettivamente dare la colpa di un'aggressione sessuale, di una violenza sessuale alla diminuzione di conflittualità politica e sociale vuol dire che questo, cioè quando non c'era, gli stupri non c'erano. In realtà gli stupri ci sono sempre stati, sfortunatamente, sono ugualmente distribuiti in tutte le società avanzate, non avanzate, in via di progresso. E quindi smettiamola di trovare queste scuse banali che offendono e che non prendono il problema per quello che è. E mi ha ferito l'atteggiamento delle compagne, perché nel comunicato che loro hanno postato successivamente, esse in realtà non dicono, cioè dicono soltanto alla fine che hanno sbagliato, però alla fine questo comunicato in questo comunicato loro in realtà accusano coloro che le hanno accusate, per dire in realtà noi volevamo proteggere la vittima, non volevamo, diciamo, utilizzarla e strumentalizzarla. Allora io mi chiedo una semplice domanda, mi faccio una semplice domanda e ve la faccio anche a voi: se invece di una violenza sessuale si trattava di un attacco fascista o di un attacco razzista, un cacchio di corteo contro sti bastardi si faceva, e si faceva in 24 ore, allora perché per una violenza sessuale no? Cioè io questo voglio capire, e su questa cosa io mi incazzo, perché a questo punto vuol dire che il sessismo a nessuno fotte un cazzo, non è considerata una questione politica ma soltanto privata, e allora il sessismo fa parte dei nostri ambienti, dei nostri spazi, nei quali a questo punto io posso dire di non sentirmi sicura, perché questo è. Perché affermare che non c'è bisogno di sottolineare, attraverso anche una manifestazione come un corteo, che siamo tutti antisessisti, per me è gravissimo. E poi mi dà fastidio che ogni tanto questo argomento debba essere delegato alle compagne. Ma perché voi maschi non siete antisessisti? Cioè l'argomento sessismo riguarda soltanto le ragazze, sti cacchio di temi femministi non sono solo temi femministi, sono temi di tutti, della collettività. Io sono antifascista e antirazzista e questi non vengono riconsiderati temi femministi. Cioè io questo voglio capire. Speriamo, cioè io spero che prima o poi qualcuno mi risponda. Su questo argomento volevo portare anche, non so se voi avete visto, comunque ha fatto la trasmissione L'Infedele sulla 7 di Gard Lerner e ha parlato del corpo delle donne in TV. Era una trasmissione che secondo me aveva buone speranze di essere veramente un'informazione altra, in realtà si è dimostrata veramente omologata e anche peggio. Il documentario all'interno che vi consiglio di vedere, Il corpo delle donne, è veramente molto bello e fa riflettere sul ruolo di genere delle donne all'interno della televisione, ma in realtà rispecchia un po' la realtà. La cosa che mi ha dato fastidio è che questa trasmissione alla fine è finita tra luce e vino. Perché? Perché invece di parlare di cosa realmente comporta la mercificazione del corpo all'interno della televisione e quindi, io lo ribadisco, è un alimentare la cultura di stupro. Può dar fastidio, può essere antipatico, ma è la verità. Quindi ammettiamola questa cosa. Si poteva anche parlare finalmente di quanto questa cavolo di cultura si ripercuote all'interno della vita quotidiana e anche delle bambine, perché queste bambine, non solo le donne, ma anche le bambine risentono di questa cultura del cavolo, perché ricordiamoci che c'è l'erotizzazione della bambina. Guardatevi le televisioni, guardatevi la pubblicità, guardatevi queste bambine che fanno le modelle e che sembrano ragazze grandi, ma non sono ragazze, sono bambine. Questo che cos'è? Istigazione alla pedofilia. Allora, perché non ne parliamo? Perché non se ne deve parlare in televisione? Perché dà fastidio? Perché andrebbe a scardinare una cultura che loro stesso alimentano? Allora, questo io voglio capire. L'informazione è altra, cioè, ma chi me la deve fare?
Io una cosa. Ok, la facoltà è in chiusura. Volevo dire una cosa. Il problema è che praticamente oggi, mentre prima i moti femministi hanno cercato di sradicare il concetto di donna come oggetto sessuale e basta, oggi invece la donna sta ritornando ad essere ben contenta, perché ricordiamocelo, siamo sempre noi che ci poniamo in questo modo, come oggetto sessuale. E qui poi ritorno al discorso delle bambine. Oramai la donna è oggetto sessuale ed è felice, cioè la minigonna era
una liberazione
sessuale. Adesso la minigonna è diventata una semplice pura provocazione. Cioè, oramai le bambine vengono educate proprio ad essere provocatrici nei confronti degli uomini, provocatrici sessuali. La donna ritorna ad essere un semplice oggetto sessuale.
E io questo... La Carlucci che c'era in questa trasmissione, che lei si batte per la pedofilia, poi invitando...
Per la pedofilia.
Sì, contro la pedofilia, scusami. Però in realtà sembra quasi... che la. Sì, perché poteva parlarne di questo fatto, ma in realtà per lei la pedofilia va combattuta andando a censurare internet, come se internet... Se quando non c'era internet la pedofilia in realtà non esisteva. Forse non studia molto bene. E non vede la realtà, perché questo che si tratta, queste persone veramente non vedono la realtà per quella che è. Questo documentario è abbastanza forte, perché fa vedere effettivamente la donna come vista, dimostra anche come attraverso, come noi stesse ci vediamo. Questo mi fa paura, perché è come se noi stessimo subendo un lavaggio del cervello, perché se voi notate le pubblicità che sono rivolte verso le donne utilizzano una sessualità che in realtà è rivolta verso i maschi. Cioè, allora a quel punto noi diciamo, ma perché ci sta questa pubblicità che in realtà sta pubblicizzando uno slip, qualcosa che comprerà solo esclusivamente una ragazza? Perché mi mettete una scena erotica che in realtà nella normalità dovrebbe attirare un ragazzo?
Beh, il gioco sostanzialmente è quello di agevolare l'identificazione, no? Quello che a me veramente mi fa andare in bestia è il fatto di utilizzare le immagini per agevolare l'identificazione nei riguardi di queste figure, diciamo, di donne super bellissime, ecco, super magrissime, super stupendissime, super provocantissime, eccetera.
Bravissima, quella cosa che dicevo io prima.
Esatto.
Proprio come oggetto sessuale.
E parallelamente, basta. Però, io voglio sottolineare un fatto. Parallelamente, la politica economica di questo governo di merda, che attraverso la televisione, attraverso i media tradizionali, lancia dei messaggi di un certo tipo, la politica economica va esattamente all'opposto. Tant'è vero che stamattina, per esempio, ho saputo che per farti prescrivere una pillola del giorno dopo, da qualche mese a questa parte, è necessario pagare un ticket di 25 euro. Quindi io, donna, che ho utilizzato il preservativo, che mi sono preservata dal rischio di malattie o di gravidanze indesiderate, per non rimanere incinta, per non avere un bambino, devo spendere 25 euro di ticket più 15 euro di farmaco.
Bravo.
Quindi sono 30 euro. No, 40, 40 euro, scusate, la matematica è un fatto maschile. Ah, ci avvisano che la facoltà è in chiusura. D'accordo. Niente. siamo in chiusura, il guardio maschio ci avverte che la facoltà è in chiusura, quindi dobbiamo fermarci qui. Lanciamo la sigla e niente, spunti di riflessione sono stati lanciati anche oggi, salutiamo gli ascoltatori, ci rivediamo mercoledì.
Questa donna in cui praticamente si dice che 8 donne su 10 vengono perseguitate dagli ex, e poi c'è la scritta 70 donne su 100 vorrebbero, si sentirebbero più sicure con le ronde cittadine, e questa è la pubblicità di un detergente intimo. Che cazzo c'entra? Non lo so, però
sì. Basta sclerare, dobbiamo scappare. Un bacio a tutte.